Sì, amici da Massimo e Cladi Elisir Podcast, benvenuti e ben ritrovati con noi. Spero che state bene. Questa sera abbiamo l'onore di presentarvi un ospite, un altro cantante molto in gamba che è Aime. Benvenuto con noi.
Grazie a tutti, grazie per questa occasione, grazie anche per il molto in gamba.
Ci piace selezionare ospiti che ci piacciono musicalmente. Cla, so che ha qualcosa da dire al riguardo.
No, è vero. Intanto buonasera a tutti. Noi siamo sempre contenti di dare spazio ai vari artisti perché è anche giusto che vi venga dato spazio a quelli bravi, perché vedo sempre che purtroppo non è sempre così, quindi noi ci proviamo noi sempre. Quindi benvenuto anche da parte mia, ovviamente.
Grazie
Grazie
ancora. Noi avremmo una domanda per te, vorremmo chiederti com'è nata la tua passione per la musica e cosa ti ha portato a essere un cantante.
Allora, ma innanzitutto se posso, senza cattiveria, mi finisco più, ci provo, sono più un cantautore, quindi mi scrivo le
Assolutamente, sì.
canzoni e me le canto. Me le canto anche male, però comunque è questo. Ma com'è nata la mia passione per la musica? Ma ci ho pensato a lungo, ma è un po' come il gelato, lo provi una volta, ti piace, dici perché no, continuiamo, voglio dire, finché non fa male, voglio dire, il gelato si può mangiare, quindi è nata così, classica, nessuna storia da TV, nessuna storia da talent, semplicemente in adolescenza ho incontrato la musica, mi è piaciuta, poi ho sentito desiderio, proviamo a suonare, conosciuto, avevo stato anche fortunato ad avere amici che già suonavano, mi hanno introdotto. O, se volete, ho fatto una vita da prima da 10 anni da bassista, quindi proprio come dire, la quinta colonna che sta dietro, che regge. Poi mi sono, nel lungo di questi 10 anni, mi sono scoperto prima donna e ho voluto così iniziare a metterci qualcosa più di mio, quindi scrivermi canzoni mie, metterci la faccia a cantarle. Ho iniziato così a livello acustico e poi da febbraio sarà un annetto, insieme agli amici abbiamo formato la band e quindi ci proponiamo così in elettrico e gli diamo anche un'altra veste.
Ottimo, ovviamente il bassista è uno che conosce benissimo la gestione di un ritmo musicale, essendo che deve sempre stare dietro a un brano. A volte veramente viene sottovalutato il lavoro di un bassista, che è assolutamente qualcosa di fondamentale per un pezzo musicale, perché magari la chitarra viene spesso lasciata più alta di volume, la voce ovviamente domina tutto, la batteria si sente, il basso, che ha delle sonorità estremamente belle, spesso magari si va un po' di orecchio musicale per riconoscere un bel basso.
E se posso è anche uno strumento infame, perché quando suoni giusto nessuno ti sente, appena sbagli un qualcosa è inevitabile che vieni percepito, ma anche da noi detti lavori, cioè chi non ha orecchio, che fino a quel momento non ti sta ascoltando, comunque percepisci che c'è un qualcosa di sbagliato.
Ma
Quindi è
c'è
tanto onore ai
qualche
bassisti.
Esatto, ma c'è qualche bassista che ti ha ispirato a fare questo percorso? Qualche bassista
Miseria,
che
quindi i miei 10 anni precedenti. Vabbè. Ovviamente, io sono del 95, quando avevo 15 anni, 16 anni, 17 anni, ovviamente ho iniziato nell'ambito rock, non ne sono forse mai neanche uscito, però ovviamente Flea era uno di quelli dove chiunque, avendo quell'età, ci siamo comunque passati, poi ovviamente i grandi bassisti della storia, rock se vogliamo, classico, puoi definirlo così. John Paul Jones, bassista delle Zeppelin, Roger
Beh,
Waters, vuol dire tutti quei
del
grandi
Roger Waters.
bassi. Però sì, forse sono impallinato da piccolo, da ragazzino, ovviamente Flea, poi ovviamente quando ci si apre al jazz, Joco Pastorius, perché quelli che di fatto l'hanno inventato il basso elettrico, però sempre da molto lontano, non sono mai stato così bravo, ecco, come molti altri, l'ho sempre visti da lontano e poi ho avuto, forse anche per questo, l'esigenza di darmi una seconda scelta e di provare a scrivere proprio canzoni mie, ecco.
Sì, e questa è una bellissima cosa, come hai detto tu, è una passione che hai sviluppato in musica da un annetto circa, però hai una buonissima produzione musicale. Noi stasera andremo poi a sentire un tuo pezzo che, come hai detto in backstage, il primo pezzo del secondo album, correggimi se sbaglio, che
No,
si chiama Canto
esattamente.
di Dolores.
Esatto.
E quindi cosa ti ha spinto poi a fiondarti nell'ambito musicale, per la produzione appunto e la pubblicazione poi sulle piattaforme di streaming?
Ma allora è importante, almeno per me è importante suonare, scrivere le canzoni, ovviamente lo faccio prima di tutto per me. Poi anche in seconda battuta è interessante confrontarmi con un pubblico, infatti i live sono molto importanti per me, soprattutto per capire dove sbaglio, perché quando suoni davanti a qualcuno capisci se stai annoiando, capisci se c'è qualcosa che non torna. Quindi ovviamente anche la possibilità oggi degli streaming, tutte le piattaforme, puoi allargare un vasto pubblico e questo è un motivo a me di feedback. Poi ovviamente ora come ora è anche una carta da visita, soprattutto se sei all'inizio e non sei sopportato da nessuna, se vogliamo, sovrastruttura come un'etichetta, come questo è il mio caso, è una carta da visita, ecco, quindi per queste ragioni, il voler provare, proviamo, vediamo come va, infatti quest'album l'ho prodotto interamente a casa mia, poi racconteremo anche qualche aneddoto divertente perché ce ne sono. Quindi mi sono voluto sfida con me stesso, ho voluto provare, avere anche la libertà, se lo fai da solo puoi fare, è roba tua, puoi fare quello che vuoi sostanzialmente, e poi c'è anche l'esigenza, se vogliamo, più pratica di vedere effettivamente cosa può venire fuori, poi anche l'esigenza, casomai, in questo caso, per farmi conoscere, come vi ho mandato un esempio di una delle mie canzoni.
Sì, Claudio, tu hai qualcosa da chiedere?
Io ti volevo chiedere, che è una domanda che facciamo a tutti gli artisti, il Covid come ha ed impattato sulla tua arte o se ha avuto delle influenze negative o positive? Perché molti ci hanno detto che effettivamente stando a casa sono riusciti a creare nuove composizioni, eccetera. Tu invece che impatto hai avuto?
Ma ovviamente quello che tutti, soprattutto all'inizio, era che tutto quanto era fermo, quindi non poter più suonare in giro, però per fortuna quella stagione si è conclusa. Sì, diciamo, la clausura forzata di quel periodo è un po' come tutti, siamo forse riscoperto più la nostra interiorità perché non potevamo fare diversamente, quindi magari si è fiondato di più sulla lettura, come ho fatto anch'io. Ovviamente, stando a casa, non potendo andare a suonare in giro, cosa puoi fare? Scrivi altre canzoni, ma bene o male quello, non direi che è così tanto impattato, che quello bene o male lo faccio sempre io ciclicamente, a livello ciclico bisogna dei periodi di stare nella mia cameretta e poter giocare, ecco, diciamo proprio come in inglese, play con le mie canzoni, che appunto prima di tutto devono piacere a me, mi devo divertire, fanno anche infatti le mie canzoni, a parte se vogliamo il canto di Dolores, che è quella più, un po' più seria, poi ne parleremo anche meglio, però in genere mi piace scherzare, soprattutto con la mia musica, prima di tutto con me, ma anche con il pubblico, quindi essere sempre divertente. Quindi per rispondere in modo esaustivo, non ha inciso così a livello fortemente, così a livello negativo, almeno per quanto mi riguarda.
È ottimo, una cosa che ci aveva colpito molto sia a me che a Cla era appunto che hai prodotto diversi brani che sono colonne sonore tipo adatte per immaginare per un film epico come Age of Vikings oppure colonne sonore teatrali, e quindi c'è una molta varietà in questo, molta varietà, perché comunque si sa che la produzione musicale non è facile assolutamente per questi generi.
Sì, diciamo, questo è un po', se vogliamo fare la citazione un po' di Plutarco, è un po' la mia vita parallela, ecco, forse anche lì più il lato mio musicale a livello, se vogliamo, teorico, quindi la mia prima parte di vita quando ero semplicemente solo un bassista e tutto, più la parte appunto musicale senza voce, però questo mi ha aiutato anche, soprattutto anche nella costruzione di canzoni voce chitarra. La grande domanda che soprattutto mi sono posto all'inizio, che ancora adesso non sono riuscito a rispondere, come si riesce a scrivere una bella canzone, cioè oggettivamente una cosa bella che può piacere. E lavorare sulle musiche strumentali mi ha aiutato, innanzitutto che appunto con il computer è un gattino, due amici anzi, salutiamo i gattini. E tornando a noi, la parte strumentale mi ha aiutato, essendo in casa da solo, avere una prima esperienza, come dire, di band, cioè nel senso suonare con qualcuno, scrivevo le parti e poi vedevo effettivamente come suonavano, quindi questo mi ha aiutato. Ma poi anche dal punto di vista della composizione, che di fatto se tu scrivi, facciamo un esempio così, una parte che accompagna, un pianoforte tutto, poi vuoi fare un flauto come melodia, sì, sono strumenti diversi, ma non è poi di fatto il lavoro che uno dovrà fare con la chitarra e con la voce. Quindi solo che col computer mi permette di veramente sperimentare quali note possono andare bene, perché no, perché una melodia funziona, così lo vedo. Poi non sono così avanti con la tecnica nel canto che posso permettermi quali note scegliere, ovviamente suonandolo prima al pianoforte e poi riportandolo al computer uno può scegliere, quindi appunto è proprio un esperimento che vivo, è come costruire una melodia. E quindi poi vivo anche queste mie tendenze, se c'è una parte, un periodo che voglio scrivere tante musiche strumentali, infatti il mio primo album si chiama appunto Aime ed è un album interamente di colonne sonore, tutto quanto senza voce, che ovviamente l'ho fatto al computer perché non possiedo un'orchestra, i musicisti di un'orchestra in camera mia. Dall'altro invece il secondo album è il retro della faccia, io che di fatto canto e me le suono, tutti quanti però gli strumenti sono suonati da me, quindi sono le chitarre e il basso.
Sicuramente è interessante sapere questi retroscena, appunto, su come poi nascono i pezzi. È una cosa che ci affascina molto noi, perché non sappiamo, spesso sentiamo un pezzo ma non sappiamo come sono nati e qual è stata la produzione dietro. In effetti sì, conosco anch'io parecchi autori che appunto devono assolutamente farsi loro tutta la strumentazione, appunto non avendo l'orchestra a disposizione. È normale, adesso anch'io personalmente una tastiera che quando si suona puoi farti diverse sonorità e appunto aggiungere lo strato che si vuole, quindi comunque sia, è piacevole perché poi c'è una progettazione buona. Per il resto io vorrei passare un attimo al tuo profilo Spotify e invitare ancora una volta...
Nelle descrizioni,
Certamente. Invito ancora una volta a lasciare il tasto segui sul profilo dell'artista, è comodo, così potete trovare quando vengono pubblicati nuovi pezzi, e quindi è interessante, appunto, è comodo, è immediato, in questa maniera si può supportare un artista e si può anche sentire i pezzi che compone quando arrivano nuovi brani, voi lo sapete perché vi trovate notificati da Spotify. Per il resto, se Clank è lui d'accordo, io passerei a un breve estratto del brano Canto di Dolores, per ragioni copyright dobbiamo sempre fare estratti brevi, e sentire un pezzo di questo brano.
Per me non c'è problema. Per me non...
Va bene. Allora andiamo a Canto di Dolores, che appunto, come detto, è uno dei tanti brani a disposizione che trovate su Spotify. Non sono solo 10, sono molto di più. Abbiamo appunto album, singoli, c'è tantissimo, c'è veramente tanto. Per il resto, allora facciamo che sentire qualche 30 secondi di brano.
Unisce l'ordine e la fortezza di questo mondo disordine. Io scelgo di vedere la bellezza, di credere ci sia un ordine, un caos. Prima o poi siamo nuovi in questo mondo. Puoi giocare a fare Dio se non conosci il demonio. Queste gioie violente hanno finire violente. Queste gioie violente.
Devo staccare non perché, per ovvie ragioni, per la ragione solita, copyright. Per il resto è bella, ovviamente subito il primo pensiero è stato: questo è un bel canto d'italiano, incredibilmente questo stile, che poi non è che per forza di te, anche Bob Dylan già faceva dei pezzi folcloristici molto belli anche lui, e non solo, ma però veramente un pezzo bello, molto molto, mi è piaciuto moltissimo. Ovviamente a livello sonorità mi ricordo un po' una composizione di De André, che è uno dei più grandi secondo me della nostra storia, un Guccini.
Non sono degno per questo accostamento. Di solito,
no, anch'io ho visto delle similitudini con quelli che hai detto tu, poi De André.
Ah, perché sono veri artisti, nel senso positivo.
Non posso non conoscerlo, io che sono di qui, cioè, mi ucciderebbero i miei concittadini se non saprebbero, cioè, se non lo conosci. Quindi mi associo a quello che hai detto tu, ovviamente.
Sì, e quindi insomma ci piace, poi anche immagino che registrare con due voci. Non è per niente facile, due voci, due sonorità, a livello musicale è diverso, è complicato. Non so come è nato questo brano, come l'hai creato così.
Se volete ve lo svelo, alziamo gli altarini. Allora, questo brano lo dico, sono sincero, il testo è forse tra i più seri che ho scritto. Il testo non dipende da me, l'ho preso interamente da una serie TV, che la serie TV è di Westworld. È appunto
Dolores. Bella. Sì, sì, stagione.
Esatto, Dolores è, possiamo dire, una delle protagoniste, anche appunto una serie TV dei fratelli Nolan, quindi capite bene il regista, non ha un protagonista, è molto... bisogna starci dietro. Quindi il testo è preso interamente da vari, ovviamente, filoni, vari strati di questa serie TV, e anche il ritornello, queste gioie violente hanno fine violenta, è il mantra delle prime due stagioni. Quindi vi invito ad andarla a vedere, secondo me è una bellissima serie TV, prima che ovviamente, a mio avviso, è politicamente corretto, la stroncasse brutalmente, ma questo è il mio punto di vista. Quindi
sì, non c'era personale. Nella prima stagione, non c'era politica di corretto, è vero, era bella anche per quello, era molto cruda, c'erano delle scene di violenza estreme, ma che comunque avevano perfettamente senso con la trama, non erano giustificate.
C'era Anthony Hopkins nella prima stagione, non altro che... come si chiama quello di Breaking Bad? Jesse Pinkman, che nella terza stagione arriva Jesse Pinkman, va bene, tutto quanto va un po' a scatafascio, ma non parliamo di serie TV. Quindi fatto sta, sono molto ispirato da questa serie TV, che ovviamente è Westworld, non vi svelo la trama, però il mondo del West.
E, allora, e gli androidi.
Esatto, e quindi, come dire, io come scrivo le canzoni, o magari ho un... mi faccio portare avanti da un'idea, voglio scrivere una canzone con un determinato sound, una canzone tipo in stile reggae, io vario molto in quel che posso, perché voglio scrivere una canzone tipo in stile reggae, voglio scrivere una canzone con quella melodia, quegli accordi, e ok, quindi il testo deve seguire di conseguenza, oppure magari ho già una storia in mente, come in questo caso, prima ho scritto il testo e poi ho costruito la musica sotto, e quindi ovviamente una canzone che parla del West, ho cercato di dargli più quella sensazione lì, e ovviamente mi sono ispirato, se vogliamo, al country west, e quindi anche a, se vogliamo, a Johnny Cash, che ovviamente, appunto, io di voce sono un baritono, e quindi ovviamente anche io per mio studio del canto mi rifaccio molto, studio quei cantanti lì, perché, per dire, mi piacciono i Beatles, ma Yesterday, a cantare come fa Paul McCartney, non ce la faccio proprio. E allora ovviamente per studiare canto mi appoggio a baritoni, dove mi sono, come dire, a casa come estensione. Quindi Johnny Cash lo conosco, lo suonicchio, e ho voluto un po' fare veramente alla lontana, ricreare un po' questo sound, ecco, quindi anche la chitarra in questo modo, una chitarra ritmica che ricorda un po' la chitarra country west, per la seconda chitarra un po' come la suonano loro, quindi con queste seste un po' tirate, come se fosse un po' la steel guitar, così dargli un po' una impressione. Poi anche nella canzone, poi quando si passa ci sono anche dei suoni, ecco, che suoni di pistola, di sparatorie, che ovviamente sono quindi ripercussivi, ripercorrono il tema, che ovviamente queste gioie violente hanno fine violenta, che è il mood delle prime due stagioni, sì. E anche ovviamente una serie TV che parla di Westworld, abbiamo detto che è anche violenta, ci sono le pistole, ecco, e Winchester, quindi tutta questa è la costruzione. Poi ci sono anche tutto l'album, ci sono, come avete sentito sia all'inizio e alla fine di questa canzone, e anche a metà, ci sono delle citazioni del trash di internet, che io sono un grande fan del trash di internet e ho voluto mettere così. Questa è la mia parte più goliardica, se vogliamo.
Sì, l'intro, infatti, mi sembrava di averla presa, pensate, ma mi ricorda qualcosa, ma non sapevo esattamente qual era la citazione dell'intro, però mi sembrava fosse un estratto YouTube o qualcosa di trash eccezionale. Sì, ci sono dei classiconi, vero, sta cosa, ci sono dei classiconi, voglio dire, non a caso il genere Vaporwave più o meno si basa su quello, si conosce il genere Vaporwave, si basa sulla conoscenza della cultura, magari pezzi di pubblicità, di mix spot barilla più musica alternativa, quindi sì, diciamo che è sempre un bel mix. In ogni caso, grazie, quindi alla fine è ispirato a una serie TV che comunque conosco e che mi piaciuta molto, mi ha lasciato impressionato anche a livello musicale, perché è stata composta da Ramin Djawani, che io non dovrei parlare della serie TV in questo momento, ma è composta da Ramin Djawani, che è anche il compositore di Game of Thrones, e ha fatto degli anacronismi bellissimi, cioè tu sei nel western e senti The House of the Rising Sun suonata col grammofono, che sono delle cose
Black, fate in stile piano west, cioè una roba
Quella l'ho salvata, quella me la sono salvata anch'io perché è troppo bella Paint in Black fatta così. Sì, è vero, vero, assolutamente. E quindi ho anche un pezzo di Radiohead, adesso non mi ricordo se era Exit,
Song.
Ah, Creep, probabilmente era Creep. Probabilmente era Creep. No, erano Surprises, mi sa che erano Surprises.
Hai ragione tu. Hai ragione te, scusami.
Beh, comunque sì, in ogni caso sì, ho presente lo stile Johnny Cash, che ha fatto una maturazione nella fase finale della carriera, cambiando anche proprio lo stile, appunto invecchiando, avendo una voce ancora più baritonale di prima, ancora più grezza, poi ha avuto il coraggio di affrontare brani di altri cantanti famosi come gli U2 e anche altri pezzi importantissimi, Wayfaring Stranger, che esisteva certo. Già. Sì, tantissimo, tantissimo.
L'ho scoperto poco tempo fa che è una cover, non avrei mai pensato, onestamente.
Art, sì, dei Nine Inch Nails, che fra l'altro ha un'interpretazione diversa, se non voglio andare off topic, ovviamente ti clacco, poi mi sgrida.
Quella là è stupenda come canzone. Poi sulla sì. Serie TV non l'ho vista, quindi non posso dire.
Mm-hmm. Sì, comunque sia, Art, dicevo che Nine Inch Nails era una versione molto drammatica, deprimente, e che secondo me nel finale lascia una sorta di tragedia nel finale della canzone originale. Invece quella Johnny Cash lascia un cuore vuoto, un cuore svuotato, però comunque senza la
che
tragedia.
È proprio cantata, sembra che l'abbia scritta lui, che è proprio sentito, interpretato. Infatti a me piace più la sua versione, ma sono di parte ovviamente, per dire una cosa del genere.
Sì, vabbè, comunque stiamo parlando di uno dei più grandi di sempre, comunque lui con la sua chitarra e il coraggio che ha avuto di cambiare nella vita direzione quando ormai si era messo a fare un brano sulle galline e i polli, da quanto ho capito in un periodo della carriera dove ormai non se lo filava più nessuno, e poi ha avuto il coraggio invece di rinnovarsi, ha avuto l'esplosione finale che l'ha reso veramente grande anche dopo, In No Grave. E No Grave Class la ricorderà per l'ingresso di Undertaker a WrestleMania.
Sì, mi ricordo.
E quindi in pratica In No Grave, brani che dopo che era morto ancora è andato avanti a produrre, cioè adesso, quindi veramente uno dei più grandi. Sì, il fatto che comunque tu sai variare è una cosa che si può sentire da tanti brani, appunto, passare dalla produzione, come dire, all'epic music, per dire, un epic music, all'alternarsi a musica da teatro, che è un stile e una struttura completamente differente. E si sa che è completamente diverso. Ad esempio, se prendiamo anche un Cyrano di Guccini, già si vede che musicalmente è molto diverso da tante altre produzioni, tanto per dire, comunque ogni brano ha la sua stempistica, la sua struttura. Adesso non sono esperto di ritmica, perché quando imparavo da mio maestro probabilmente ero abbastanza distratto, quindi comunque sia con le ritmiche non te le so riconoscere, quindi dirti, però magari se vuoi dare qualche dettaglio in più sulla tua produzione, sulla tua la capacità di variare.
Sì, ma allora... principalmente, quindi il mio approccio è sempre quello, per scrivere ho bisogno di raccontare una storia, quindi che sia o scritta o musicale, quindi mi lascio molto... devo trovare un tema su cui scrivere, ad esempio The Age of Vikings, che è semplicemente una persona che conosco, un'amica, ha un canale YouTube che si chiama appunto The Age of Vikings e tratta della storia norrena. E così... pensando, appunto, sapete, su YouTube c'è sempre il problema del copyright e tutto, allora mi è venuta l'idea di farli, sì, perché anch'io ho un canale YouTube che parlo di storia, questa è una mia altra vita parallela, mi dava fastidio dover usare, non poter usare la musica per copyright, l'unica copyright free che c'era non mi piaceva, ho detto, ma sai che c'è? Me lo faccio io il canale YouTube, infatti la canzone Riassunti di Storia è il mio canale YouTube Riassunti di Storia.
Riassunti di Storia si chiama, interessante, sì, grazie, sì. Lo andrò a seguire sicuramente, e se grazie. lo troviamo anche, mettiamo anche in descrizione, sì. Riassunti di Storia, giusto?
Sì, esatto.
Va bene, ti ringrazio, perché è buono, ovviamente sta cosa è successa a molti YouTuber, di dire non ho il copyright, mi becco sempre il copyright, anche magari per 4 secondi di sound, mi è successo per 4 secondi di sound, aver usato un sound, è ovvio che dici a sto punto faccio che comprovi qualcosa io, qualche pezzetto, qualche stacchetto, io li chiamo stacchetti perché sono magari brani da 6-7 secondi, però riescono a riempire.
Se aveste bisogno in futuro potete... chiedetemi pure, poi ci mettiamo d'accordo, poi comunque mi farebbe molto piacere potervi aiutare, così posso anche io contraccambiare ovviamente il favore, non vi chiedo niente, visto che mi fate voi questo favore, io ve lo faccio con quello che posso, ecco, con la mia moneta.
Sarebbe veramente fantastico, la musica è una grande arte, la rispettiamo, ovviamente noi ci teniamo tantissimo anche a intervistare cantanti, cantautori e artisti che amano questo mondo e non vogliono, non abbiamo mai portato nessuno che diceva io lo faccio per sfondare, lo faccio per il cash, mai successo e spero mai succederà, perché vogliamo sempre persone che amano quello che fanno e non vogliono guardare le apparenze, soltanto il ah io voglio farmi i soldi così perché mi piace vedere questo qua che se li è fatti. No, quello secondo me è una base strutturalmente sbagliata della passione per la musica, quella è la passione per
il soldi.
Che ci sta comunque sia, non significa che non debbano arrivare, se una persona merita assolutamente.
No, anzi, io spero sempre che quelli che abbiamo portato, quelli che porteremo vanno su, perché insomma sono molto bravi. Quindi io per adesso non l'abbiamo mai sentito dire una cosa del genere. Cioè dire,
no, mai, neanche uno, veramente.
O siamo stati fortunati, oppure non so, oppure non ce l'hanno detto. Però ecco, non c'è niente di male. Tanto sì, quello lì lo stavo cercando.
Sì, esatto.
Sì, io sono un grande appassionato di storia. Adesso passo a vedere i video del nostro altro ospite, Archeo Storia, che anche lui, non so se lo conosci, è in gamba e ci mette tanta passione. E ovviamente leggo qualcosa su Atene, io ho già i brividi perché io amo l'antica Grecia.
Guai, hai preso proprio una persona giusta.
Se si tratta antica Grecia e Roma, è qualcosa che io veramente ho l'amore eterno, veramente non so, una cosa che va oltre la semplice passione per la storia. Quindi mi raccomando, soprattutto mi raccomando anche a me stesso, che andrò sicuramente a vedere questi video.
Tutti i link, ovviamente.
Assolutamente.
Non vi preoccupate.
Assolutamente, questa è una bella scoperta. Comunque, voglio dire, è una persona di cultura, ma si vede che comunque sia un ragazzo di cultura, una persona intelligente, che ovviamente...
Si trova almeno.
Che ovviamente riesce a variare, perché alla fine dei conti non è detto che devi avere un solo hobby, una persona nella vita, soltanto una musica o la storia o YouTube, sono diverse cose che si possono mischiare insieme e a ottimi livelli, questa è una cosa molto bella, tra l'altro.
Quindi, giusto per tirare le file, questa mia amica che ha il canale YouTube di Age of Vikings, gli ho detto, ma se vuoi ti posso fare io la tua... la musica per la sigla, e quindi è stato mi sono offerto io volontario, è stata anche una sfida per me stesso, dovevo fare una musica, una canzone che narrasse, che raccontasse questa cosa di Viking, ed è nata così di Age of Vikings, me la sono immaginata così per tutti i vari, poi ovviamente i tuoi suoni, gli strumenti, il ritmo, dai tu dei riferimenti, come dire, ci sono dei timpani che sono semplicemente dei tamburi intonati che cambiano ritmo, io quello me lo sono immaginato come se fosse il ritmo dei remi, quindi immaginate le navi viking che va alla carica, all'inizio è piano, poi si va più alla carica, quindi si aumenta questo ritmo, me lo sono immaginata così, è un gioco di fantasia, ecco, quindi ho cercato di raccontare una storia.
Sì, ma certamente, ma già ai tempi degli antichi greci, ogni cosa aveva la sua musicalità, l'arpa di Venere, lo chiamano Artemide, Apollo ovviamente anche, ovviamente assolutamente, e poi ovviamente i tamburi di Ares, i tamburi che segnavano appunto l'arrivo impetuoso delle truppe, che poi fra l'altro i tamburi e la guerra si sono associati in tante epoche, normale, è stata usata tante volte comunque il tamburo come accompagnatore delle guerre, chiaramente al di fuori di Ares. E quindi sì, assolutamente, la musicalità accompagna ogni cosa, quindi è normale. Infatti capisco benissimo il ragionamento che c'è dietro a questo appunto arrivo dei vichinghi, appunto, quindi è bello comunque, in ogni caso il potenziale degli strumenti è quello, poi un artista può avere questo guizzo di genio che permette di trasformare in musica e raccontare una storia, quello che fa l'artista, raccontare una storia al di fuori del semplice suonare uno strumento. Tu, Cla, hai qualcosa da chiedere?
Io ti volevo chiedere, perché prima ci hai detto che c'avevi degli aneddoti divertenti sul tuo singolo, sì, quello che abbiamo ascoltato. Ce ne puoi raccontare qualcuno?
Sì, se volete anche poi su tutto l'album, semplicemente l'ho registrato a casa mia e l'ho fatto questo agosto, che faceva molto caldo, e l'ho registrato da dentro un armadio, perché ovviamente ho cercato di dargli un... per quanto mi è possibile, ovviamente, infatti il suono è imperfetto, non è uno studio di registrazione, io non ho le competenze tecniche per farlo, questo si sente, è tutto con tutte le imperfezioni di questo mondo, però ho detto, ma cerchiamo di farlo nel migliore dei modi possibile, secondo me era l'idea di registrarlo da dentro un armadio, e quindi era agosto, facevo un caldo bestia qui a Torino, non potevo accendere l'aria condizionata perché già non avevo molta voce, poi se c'era l'aria condizionata l'aria si secca, già la voce mi andava via, dovevo fare le parti di voce, quindi ero dentro un armadio che sudavo come un animale a registrare, quindi voi cosa registra, forse 11 parti o 9, perché 3 non ho già registrate, quindi fai le tracce demo, poi fai la traccia di ritmica, poi magari alcune c'è anche la con la chitarra acustica, altre magari con la chitarra classica per dare qualche sonorità diversa, poi l'elettrica, poi passa le voci. Insomma, tutto questo ad agosto è stato molto, come dire, estenuante. Anzi,
pesante come cosa.
Cioè, oltre alle zanzare del nostro
Piemonte. No, per fortuna quelle no, perché sarebbe stato... me la sono scampata. E quindi io, quindi anche questa mia, come dire, vite parallele, da una parte scrivo musica strumentale, dall'altra invece di testo, mi aiuta un po', cioè dopo aver onestamente scritto, passato un mese ad agosto per registrare, poi se vogliamo settembre per fare un, possiamo chiamarlo, il lavoro di mix, di mixing, cioè le varie tracce, cercarle di mettere il posto giusto e poi fare un piccolo lavoro di produzione, cioè semplicemente la traccia che hai tutto quanto completa nel P3, aumenti ancora un po' il volume, metti un po' di compressore e poi soprattutto, come ho voluto fare io, mettere gli altri rumori, le sovraincisioni, quindi quelle citazioni del trash che ricorrono in tutto l'album, quei suoni che ogni canzone ha voluto metterci un suono particolare, ecco, per dargli una cosa un po' ambiente, ecco, personalizzare la canzone, quello è stato il lavoro che ho fatto anche aggiuntivo. Beh, dopo che ho fatto tutto questo per agosto-settembre, ora come ora, canzoni proprio mie, per ora basta registrarmi voce chitarra, e infatti mi è tornata la voglia di, se vogliamo, fare canzoni strumentali, quindi lavorare per un secondo album tutto quanto strumentale. Poi è un ciclo che si, come dire, autogenera. Una volta che uno fa tutte canzoni strumentali non ne potrò più, perché dopo che ne scrivi 12 o 11 basta, ritornerò a registrare un album da cantautore, dove ora come ora ho già un'idea del prossimo, come, che cosa vorrò fare, le canzoni già ce le ho, sto anche pensando delle idee su come poter migliorare la registrazione. Quindi niente, è un ciclo che si va sempre avanti. E poi, visto, scusami, che ne abbiamo parlato, del mio canale YouTube,
certo,
faccio delle live, ma anche quando faccio dei video mi piace mettere sotto, di fatto faccio dei podcast anch'io, mi piace mettere sotto la musica che faccio, e anche lì metto la musica che ho scritto io, così sono sicuro che il copyright non c'è. Ma poi mi piace anche come cosa, cioè si autoalimenta da... mi piace, ecco, tutto qua.
Sì. A me viene da pensare sicuramente che ci sarà il tipico commento di molti, diranno: ma che bello questo brano, dove l'hai trovato? E tu che potrei dire? L'ho fatto io, e lo conosco.
Il commento che mi capita più spesso è che la musica sotto è troppo alta, non ti si sente bene con la voce, che quello è il problema, perché essendo che è mia, voglio sentirla bene, quindi devo un attimo lavorarci bene.
Lo capisco benissimo, lo so, ci sono passato anch'io questo dilemma del voler far sentire il pezzo, dire ma è troppo alto, non so come farlo sentire, lo so, capisco cosa intendi, capisco. Per quanto io non sono un musicista professionale, anzi proprio strimpello, diciamo così, strimpello la tastiera, strimpello.
Hai già una data di quando vorresti far uscire...
Sì, il secondo album, allora adesso ogni venerdì esce un singolo del nuovo album e poi arriviamo fino a dicembre e poi casomai a gennaio magari pensavo, che so, o il venerdì dopo le feste, so, il 13 di gennaio e il lunedì, magari il venerdì di quella settimana, vedo un attimo... come sono messo, di far uscire tutto quanto l'album. Ma tanto per ora, ogni venerdì esce un singolo dell'album.
Sì, ricordiamo per i non addetti ai lavori, il venerdì è il giorno delle grandi uscite. È una cosa incredibile che ogni volta, sempre di venerdì, la nuova pubblicazione.
Ma è vera, questa cosa, ora che me lo fai notare, è vera, perché è già successo che dei artisti facevano uscire il loro singolo il venerdì e noi quando facevamo di venerdì l'episodio, ci contattavano appunto il giorno stesso, quindi sì. Io non so se è una cosa che fanno tutti, ogni venerdì fanno uscire il singolo, non so se ora per adesso tutti, quelli che abbiamo chiamato tutti quanti,
no, tutti al venerdì, è incredibile,
non so se vi siete messi d'accordo tutti, no?
Allora, se posso dire, io non lo so, l'ho fatto in un livello involontario, ho ragionato, il venerdì casomai forse è più probabile che una persona potrebbe, volendo l'algoritmo, ascoltare musica, anche se c'è così tanta musica, io così pochi ascolti che è difficile che l'algoritmo dica ascolta lui, che secondo me ti piace. Secondo me, appunto, è un caso che ho scelto venerdì, ma secondo me invece molti, soprattutto le major, tutto quanto, chi fa degli ascolti, chi pubblica su Spotify e sa che qualcuno lo ascolterà, forse appunto un discorso di algoritmo adesso è diventato, c'è anche poi delle regole se vuoi seguire o meno l'algoritmo, l'orario, quando mandarlo, perché appunto in base al giorno, alla tempistica, all'orario, può capitare che vieni graziato, ecco, l'algoritmo è appunto una divinità, bisogna un po' pregare nella sua clemenza, un po' come i video di YouTube.
Ma anche YouTube, stavo pensando proprio a quello, che YouTube magari ti sponsorizza il video che magari meno vorresti, che magari quello che magari meno tecnicamente è riuscito, e lo sponsorizza a tutti, lo fa conoscere, lo fa vedere a 10.000 persone, proprio quel video lì, ho fatto tanti video migliori, e deve uscire proprio quello, sempre quello, perché decide così. Veramente. Però capita, quindi questa è una cosa vera, assolutamente posso confermare che sia successo diverse volte. Va bene, e il resto, tornando alla musica, pensi che l'Italia sia preparata, cioè principalmente la gente, a una produzione non cantata? Perché io vedo che molto spesso in Italia quasi tutti ascoltano musica e deve esserci del cantato, non importa se sia cantato bene o male, ma che ci sia del cantato, per produzioni musicali, vedo che... confluisce sempre di meno. Ai tempi degli anni 70 c'erano bellissimi gruppi che facevano anche strumentale, quindi non so come mai poi, non lo so, vorrei essere un tuo parere al riguardo.
Ma a mio parere, che posso dirvi, che direi, non so, io per esempio su YouTube seguo, non so se conoscete Enrico Silvestrini. Ovviamente la mia persona musicale sono i Beatles, ha fatto un video commento all'ultimo singolo Now and Then dei Beatles, e così parlando è andato a spulciare che l'ultima uscita straniera che è arrivata nelle classifiche di Spotify Italia risaliva a questo aprile, ed era un pezzo latinoamericano estivo, come si chiama quel genere musicale?
Reggaeton.
Esatto. Quindi per dirvi, sappiamo tutti come è fatta, cioè la cultura musicale italiana è questa qui, dove la cosa estera di fatto, come ha detto lui, siamo un po' una colonia di Santo Domingo, e comunque siamo molto bloccati nei nostri confini nazionali di musica, che o sono le glorie pop commerciale anni 90, tipo Erson Ramazzotti, Pausini, oppure adesso i giovani, se vogliamo usare questa cosa, si esplode con la trap, ma è molto settoriale, cioè la trap va molto a Milano e queste grandi città, poi c'è anche un divario noi tra nord e sud, è molto diverso come, penso, come mercato. Pensiamo a Napoli, ha tutto il suo altro mercato, cioè sembra un altro paese volendo, cioè non per dirvi che ben venga, ecco, non lo sto criticando, però talmente siamo così differenziati, anche la cosa bella, se vogliamo, anche dell'Italia. Cioè, anche a Bologna, l'Emilia Romagna ha sempre dato grandi musicisti, Genova, la terra di altri musicisti, Torino è orientata, guarda anche molto, se vogliamo, al jazz, Milano è una città europea di fatto. Ma potrò rispondere alla tua domanda, no, non penso proprio che l'Italia sia pronta, ma non mi aspetto neanche che questa musica strumentale appunto venga ascoltata da tutti, come ogni singola mia musica la faccio per me stesso, perché voglio fare, voglio raccontare una storia, poi che piaccia o meno, che venga ascoltata, pazienza, se viene ascoltata e apprezzata sono contento, se non viene fatto va bene. Infatti per quello ovviamente io ho messo su Spotify una canzone di teatro, questo perché quando scrivi nelle varie piattaforme che la tua è una colonna sonora, che di fatto è una colonna sonora, un pezzo strumentale, le piattaforme ti obbligano a dire perché cosa, e allora io ho messo, mi sembrava più inerente a essere colonne sonore di teatro, infatti cerco anche collaborazioni con compagnie di teatro o per usare queste canzoni, ma anche per scrivere la propria canzone ex novo, se dovesse servire, anzi sarei molto stimolato in tutto ciò, quindi lavorare con compagnie di teatro, che a me teatro piace anche molto, sarebbe una bella esperienza anche da fare, quindi diciamo quelle canzoni sono più orientate in quella direzione lì, ecco. Poi ho voluto fare un album, il primo, dove ho messo tutte quante dentro, ho detto, ma vediamo come funziona, come si pubblica anche un album, proviamo con queste, così vediamo cosa succede. E nulla.
Sì, no, dicevo che appunto che è ironico che dall'America e dall'Inghilterra sono nati da Talent o comunque dalla TV, sono arrivate Alicia Keys dall'Oprah Winfrey Show, controllato per sicurezza, e Adele dal Regno Unito, che sono artisti completi che hanno delle sonorità, tipo Alicia Keys che fa anche jazz blues.
Ma parecchi, sono usciti tantissimi, anche sì, mi sì, sembra... Sì, sì. Adam Lambert mi sembra che è uscito fuori dai scattor americano, lì è pazzesco lui,
Sì, sì, è Leona Lewis, comunque artisti bravissimi, e da noi vi ha beccato Marco Carta e Valerio Scanu, che secondo me a livello non voglio dire nulla, ma di bravura non c'è questa varianza.
Più che altro, senza offesa, dopo il fenomeno della De Filippi sono andati persi, cioè chi ha fatto Scanu? Marco Carta forse è famoso che per qualche tempo fa ha fatto Outing, però cos'altro ha fatto?
Quello lì del furto, aveva rubato.
Sì, sì, aveva fatto qualche casino.
Se posso lanciare una bomba, e qui veramente una bomba, forse gli unici che veramente hanno avuto un successo, di fatto anche planetario, sono stati Måneskin. Mi piace ricordarlo appunto come le chiamate Orietta Berti a Sanremo, che per me è fantastica come cosa.
Ma anche Mengoni mi sembra che è uscito fuori.
Sì, anche.
Mengoni è talentuoso, stranamente Mengoni è un artista talentuoso che mi ha sorpreso, che infatti sa variare, e mi sembra che fece di recente un'interpretazione dei Beatles, non so se era Let It Be, ma l'ha fatta benissimo. È strano pensare Mengoni che canta Let It Be, ma come l'ha fatta? Ha fatto gospel, quindi certo. Non è andato a farla, facciamola la copia incolla.
Se porti 10.000 cantanti, due sono buoni, cioè è una legge proprio dei numeri, cioè non è che...
Sì, poi anche lì, penso che il vero anche in mai, ma The Skin dividono abbastanza questo mondo, soprattutto in Italia, c'è chi non li riconosce, c'è chi li critica, però comunque hanno avuto un successo di fatto.
All'estero.
All'estero, cioè se Mick Jagger dice sono l'ultima rock band, lo dice lui, poi bisogna vedere anche cosa intende, cioè rock band intende forse come la intendeva lui, che di fatto quando lui aveva 20 anni essere una rock band, essere internazionale. Allora di fatto sì, loro lo sono di fatto internazionale più di altri gruppi. Poi secondo me è quello che fa molto arrabbiare molti, e non si capisce forse il motivo, perché come dire, non hanno tutte queste grandi carte in più rispetto ad altri, però in qualcosa comunque sono riusciti, che forse più come si sono posti il mercato in cui guardano, che sono riusciti, quella è la loro chiave, forse quella è l'idea che mi sono fatto io. E quello che fa molto arrabbiare molti, a mio avviso, è questo: non si riconosce forse il perché di così tanto successo, che forse non è tanto musicale, ma comunque altri fattori. Però io sono comunque, spezzo anche una lancia in loro favore, comunque trovo più rock rispetto ad altri. Cioè, prima di loro veramente si diceva che Biagio Antonacci era rock, miseria, per favore, cioè, almeno, oppure se vogliamo, io qua mi tirerò a dire di tutti, Vasco Rossi rock, dove per carità negli anni 70 avrà avuto i suoi musicisti rock, ma lui proprio di rock, cioè, chi io sappia non scrive manco i testi, a qualcuno che scrive per
io
lui.
Mi ricordo che
non so neanche se scrive le musiche a sto punto,
era quello sicuramente rock, no, ragazzi.
Però ha anche dei chitarristi eccezionali a suonare per lui.
Sì, però se posso, Erosor Mazzotti ha suonato con Santana, con Stivai, Erosor Mazzotti e
Anastasia
rock, cioè...
No,
non vuol dire sei musicisti della Madonna, sei anche tu.
C'è un po' questo termine rock che usano tutti, perché ripeto, tanti altri l'hanno detto rock, lo stesso D'Alessio aveva detto ma io sono rock, no.
Cioè, no. Però spesso spieghiamo una cosa, poi mi correggermi, ahimè, correggimi pure, non mi offendo minimamente. Il rock è stato una grande evoluzione di tanti generi, perché se noi prendiamo rock and roll, quello proprio puro, il rock di rock and roll ha ben poco, perché ha preso il blues di influenze di parte. Abbiamo avuto i Rolling Stones che andavano a prendere pezzi di cantanti, anche gli Presley, andavano a prendere pezzi di cantanti magari afroamericani, meno conosciuti, e li portavano al grande pubblico, rifatti da loro, con le loro sonorità. E quindi questo poi contribuiva a una nuova fama, a un nuovo stile, ovviamente per un pubblico più vasto, perché ovviamente rispetto al pubblico di nicchia che c'era prima, loro espandevano, e questa cosa l'hanno fatta in tanti. Ha fatto Frank Sinatra, che non era rock, ovviamente era jazz, uno dei re del jazz, e poi abbiamo avuto appunto Elvis Presley, i Rolling Stones, ma anche i Beatles hanno fatto un album tutto dedicato a pezzi fatti da altri, espansi da loro. Cioè, io penso comunque che il rock sia uno dei generi più misti in assoluto, perciò veramente è vario, non so.
Sì, sicuramente. Infatti questa è una grande definizione, che cosa è rock e che cosa non lo è. Forse un po' come nel jazz, cioè jazz è un linguaggio, ecco, che poi per carità noi siamo abituati, io stesso ascolto il jazz, quello americano, afroamericano, come si definiscono loro, come si definivano loro negli anni 50, che anche lì interessante, c'era una minoranza che era prestata emarginata, e col bebop ha tirato fuori veramente il carattere, ha detto sì, noi siamo questo, chiamateci con quel nome, con la N, non lo dico per...
Sì, ti ringraziamo che non lo dici.
Per dire, noi siamo questo e ci va bene così, vi facciamo vedere effettivamente come suonano quelli con la N maiuscola, che è completamente diverso se vogliamo un atteggiamento di oggi di cancel culture, di inclusività a tutti i costi, ma questo è un altro discorso.
Quello è un bel problema, il fingere l'inclusività dall'essere veramente emarginati e doversi ritagliare un posto come loro, che andavano ai locali. E io ho visto degli artisti bravissimi anni 40 che dovevano dipingere, dovevano mettersi, vabbè, lasciamo perdere, del rossetto sulle labbra e del trucco assurdo della cipria per esibirsi nei locali. C'erano anche artisti molto bravi, adesso mi sfugge il nome di...
Sì, ma a parte questo, proprio il fatto che, a mio avviso, è diverso l'approccio. Uno invece c'è, cioè, che sì, le critiche le fanno proprio l'interiore e le fanno la loro bandiera, la loro forza. Infatti, cioè, il jazz dal bebop diventa proprio quel tipo di musica, noi facciamo quello e non ci interessa. Cioè, il jazz prima, lo swing, era la musica commerciale, si andava a ballare ascoltando jazz, scendevi la radio, c'era quel tipo di musica, che cosa che follia totale. Dal bebop abbiamo avuto effettivamente il jazz intellettuale, cioè tu con Charlie Parker non puoi ballare, stai seduto e ascolti, sì. Bevi perché hai bisogno un attimo di bere, perché devi un attimo capire che sta succedendo. Quindi quello che io, come dire, vedo come forse non è l'approccio migliore star sulla difensiva e bocciare, fare terra bruciata tutto quello che sta intorno, però questa è la mia semplicemente visione, un po' da boomer, ecco, da chi vede come il jazz si è proposto, quel tipo di musica afroamericana di fatto è stata una bandiera, un simbolo, e poi è stata usata poi anche da tutti, e se vogliamo che un primo passo per l'integrazione di fatto, cioè il rock, musicisti di colore, Jimi Hendrix, pensiamolo, cioè dio della chitarra rock, in mezzo a musicisti bianchi, che poi anche lì è diventato famoso in Inghilterra, che l'Inghilterra era molto più libera in America successivamente. Comunque questo è un altro discorso da fare.
Sì,
comunque sì, forse, scusami, il rock è un linguaggio che è difficile capire che cosa definire, ma io nella mia... mi sono fatto spesso una domanda, che cos'è rock, perché anche io come musica voglio fare rock, anche se appunto mi domando sempre, ma questa musica forse è troppo motion, non mi piace, è musica da bianchi, come la definisco io, la musica motion, io non voglio fare musica da bianchi, quindi sono molto autocritico con me, ma forse il rock è proprio quello, è energia, ecco, perché se pensate un genere di musica dove senti questa energia, questa positività, questa voglia di fare, è tipico della musica afroamericana, c'è già il jazz proprio così, anche lo swing ha questa forza qui. E almeno io, almeno proprio il rock classico, quello proprio fino alla fine degli anni 60, anche fino al 77, dove di fatto per me metà degli anni 70 è di fatto una continuazione della musica degli anni 60, si sente questa energia, e se si leggesse le biografie di grandi musicisti rock, erano ispirati sia dai grandi bluesmen ma anche dai grandi jazzisti, c'è un sacco di musica jazz proprio di linguaggio nel rock sì. Classico e, appunto questa energia che è tipico della cultura, a mio avviso, della musica afroamericana, perché non la trovi in nessun altro genere. Ecco.
Beh, la famosa schitarrata di tutti i pezzi rock anni 70, anche 80, comunque nasce dal lick, il famoso lick dei grandi artisti jazz. Senza quello penso che... Perché poi a un certo punto, nel 2000, cambiando la musica, ho detto, ma perché fare questa variante lunga con lungo pezzi di chitarra? Tagliamo via l'arte.
È perché il mercato è cambiato, ma anche lì, cioè, la domanda è, Genesis vendevano un macello all'inizio degli anni 70 perché c'era un pubblico che voleva, adesso non c'è più, infatti anche i Genesis poi hanno cambiato anche, sì, Peter Gabriel se n'è andato, sono arrivati fino agli anni 2000, completamente diversi, anche gli Yes, immaginiamo che anche lì, vuol dire, noi ce l'abbiamo, mi interrogo spesso, noi ce l'abbiamo a morte con gruppi di oggi che fanno pezzi stracommerciali, ma cosa dovremmo fare gli Yes, che erano loro la bandiera e poi di fatto sono cambiati, e anche lì comunque si va sempre incontro al mercato, però anche lì io mi domando, ha così senso seguire questo mercato, che poi alla fine sono i grandi produttori che hanno questa idea di mercato che poi impongono la loro, ma un gruppo come che a mio avviso veramente lancio un'altra pietra, sarò bannato, i Greta Van Fleet, che mi sembra veramente una coppia carbone dei Led Zeppelin.
Cioè, andati parli... tanti, non è una cosa strana.
Proprio tanto, cioè, un conto sono gli Oasis, li ascolti, dici, sì, questi hanno ascoltato tanto Beatles, e lì, come dire, sono ispirati, ovviamente non sono allo stesso livello, però sono gli Oasis. Cioè, io quando sento un pezzo di Greta Van Fleet dico, cavolo, non mi ricordavo questa canzone dei delle Zeppelin.
Lo so, ma lo dicono in tanti che alla fine è come se fosse quasi una cover band.
Però,
fine,
sì, però infatti, però mi fa pensare, allora se Greta Van Fleet hanno successo, perché comunque c'è una parte di pubblico, cioè se pensiamo, l'anno scorso sono andato a vedere i Rolling Stones a Milano, a San Siro, c'è gente che ha 80 anni, io ne avevo 27, c'è qualcosa che non torna. Ma quindi c'è un mercato anche per noi boomer, che io mi definisco anch'io boomer. Quindi... forse la scelta anche di discografici è un po' mio per dire così, l'unico mercato che può passare quello estremamente così commerciale, che poi alla fine onestamente io ho difficoltà a riconoscere un artista da un altro, magari allargarsi un po', e questo penso sia tipico italiano, cioè il nostro mainstream va solo in quella direzione. In America ovviamente talmente i numeri sono grandi del mercato americano, anche lì pensiamo al jazz, il jazz è musica di nicchia in America, ovviamente, non sono più gli anni 30, però tu sei un jazzista, vai a suonare una sala, fai un concerto, ci sono 200-300 persone, ma questa è la potenza demografica. Qui ovviamente vai, sei un quartetto jazz, vai a suonare, se sei fortunato se ci sono 20 persone. Quindi ovviamente il mercato poi anglo-americano con l'inglese è immenso, quindi si possono permettere di diversificare il mercato. Quello che forse c'è in Italia, abbiamo il mainstream che va in quella direzione, ci può anche stare, quello è il mainstream, poi abbiamo il cosiddetto mercato indie, ma anche lì è più una cosa più economica che meno, semplicemente indie sono quelli che non sono dentro le major, e non abbiamo la curiosità, forse, tornando anche al discorso di Silverstream, siamo un po' chiusi nel nostro recinto, dove ascoltiamo quello che di fatto siamo anche abituati, ed è anche una musica, se vogliamo, che ci dà poche informazioni, il nostro linguaggio musicale è molto breve, molto piccolo rispetto a uno straniero che è abituato ad ascoltare ben di più, quindi non abbiamo neanche la curiosità di spingerci fuori perché è un linguaggio che non padroneggiamo, non abbiamo la cultura neanche di farlo, rimaniamo un po' nella nostra bolla, ecco, infatti siamo un po' tagliati un po' da tutto.
Sì, anche perché ricordiamo, il reggaeton non è musica italiana, il reggaeton è comunque musica sonorità che abbiamo importato dalla Spagna, quando in Spagna in passato si ascoltava Enrique Iglesias, Julio Iglesias, perdonatemi, Julio Iglesias.
Julio.
No, poi Enrique Iglesias già è passato dalle canzoni d'amore al reggaeton, perché è partito anche lui con le canzoni d'amore, poi è passato al reggaeton anche lui. E quindi sì, è cambiato comunque che il modo di ascoltare, ma all'estero prendi uno Zucchero, che è un bluesman, un vero bluesman, Zucchero è un uomo pieno di carica, di passione, di grinta, con questa musica un po' afroamericana all'italiana, come mischiava lui, era un grande bluesman ascoltato in tutto il mondo, che ha fatto brani anche in spagnolo, li ha fatti in inglese,
ha collaborato con Miles Davis, cioè mi sembra una roba,
sì, non solo lui, ha fatto un album anche Pino Daniele ha collaborato con dei bluesman micidiali, non so, veramente dei pezzi incredibili come Keep on Moving di Pino Daniele, appunto, che sono coprodotti con artisti di un livello veramente, se uno ama quel genere è il paradiso, è il paradiso musicale, però per quanti? Per chi ha una cultura musicale che va allenata, la cultura musicale va allenata. Io quando andavo alle superiori ascoltavo la musica, l'Eurodance, non ascoltavo la musica Eurodance perché tutti ascoltavano Eurodance, ma se uno poi vuole andare oltre quello che ascoltano tutti, è ovvio che deve comunque allenarsi anche a livello di orecchio, e non è facile.
Ma poi se posso anche a livello di cultura, cioè noi andiamo al pub, c'è la TV, cosa che in Inghilterra è un posto veramente assurdo, la Gran Bretagna. Tu vai al pub e trovi uno, anche in Irlanda, a Dublino, trovi uno con la chitarra acustica che ti fa la serata. È bravissimo perché ti riesce a fare... Non annoia, oggettivamente. Io annoierei se mi dessi solo la chitarra in un pub. Non sono in grado. Quindi lui hanno anche un qualcosa in più. Però hanno anche la cultura della musica live. Ecco, una cosa che da noi non c'è. Comunque in Inghilterra sono matti del calcio. Quindi non puoi dire, ah no, loro il calcio non c'è. Ce l'hanno il calcio, ma sono cose diverse. Al pub, se c'è la musica, si va allo stadio per lo stadio. oppure trovi anche al pub, cioè, trovi torneo di freccette, lo trasmettono, che è una noia pazzesca, dai.
Sì, immagino che sia.
In Inghilterra non c'è niente da fare, non si può prendere come modello.
Sì, ma beh, ho un amore io per l'Inghilterra, però devo dire che anche ultimamente ho confrontato gli inni musicali delle squadre inglesi e quelle italiane, e italiane, e incredibilmente vinceremo, penso, noi a livello musicale, con un Venditti, con la Roma, con altri bellissimi pezzi delle maggiori squadre, anche di squadre non maggiori, che sono molto belli, contro pezzi che invece usavano la stessa base musicale, il Tottenham Hotspur e il Manchester United usano Glory Glory to the Lord, che è un pezzo da chiesa praticamente, che in italiano si chiama Glory Glory al Signore, quindi potete farlo, se trovarlo nella domenica alla chiesa, e loro ci hanno fatto sopra i loro pezzi musicali, per carità, poi reinterpretandoli, però voglio dire, invece in Italia c'è questa grande cultura, comunque anche da noi il calcio è sempre nelle vene, nel senso degli italiani, questo è vero, però sì, è vera questa cosa del pub, ma è successo in un pub delle mie parti, adesso non mi ricordo se ero nell'Alessandrino quella volta o Casale Monferrato, comunque sono passati un po' di anni che c'è stato qualcuno che si esibiva live nel pub, era interessante perché tu vai là, ti bevi una birra e nel frattempo ti ascolti un po' di buona musica, quindi ovviamente non magari con la chitarra acustica come dici tu, però questo è vero. Bene, noi andremo in chiusura, Classo, che abbiamo sempre una domanda che facciamo agli artisti in conclusione, se vuoi.
Sì, se è un messaggio per i ragazzi più giovani che magari ci seguono, che vorrebbero fare musica, se c'è qualche messaggio da dare a loro.
Ma fatela, buttatevi e via, cioè almeno il mio metodo è il mio mantra, la canzone più bella è sempre quella che scriverò, che dovrò ancora scrivere, che scriverò domani, ecco. Quindi avete qualcosa, avete l'idea, la curiosità, un po' come ho fatto io, provate, buttatevi, ovviamente... Credo, cioè penso il 99% non scriverete il capolavoro della vita subito, ma non importa, cioè andate avanti, non state fermi. Io ho degli amici che magari scrivono, rimugino, no, questa canzone posso scrivere in modo diverso. Anche a me succede, però io ho la fermezza di dire no, questa canzone mai l'ho scritta, è finita, ho questa idea, ma ne scrivo un'altra ancora, quindi ne scrivo una seconda, quindi fate, scrivete e andate avanti, sperimentate. Casomai cercate, soprattutto all'inizio, che è difficile, ma anche poi dopo è difficile, scrivere una canzone non è mai facile. Partite dalle canzoni che vi piacciono, che ne so, quando uno ha 14 anni ascolta Knockin' on Heaven's Door dei Guns N' Roses, ci siamo passati tutti da lì. Quindi ascoltate, ma cercate anche con un orecchio critico, capite perché funziona, ecco. Quindi e cercate anche di capire sia a livello... Lì bisogna iniziare un po' a studiare la musica, a livello un po' melodico, armonico. Però, a parte quello che i grandi degli anni 60 erano, non sapevano né leggere né scrivere, però queste cose le capivano, avevano un super orecchio. Quindi cercate di capire perché funziona quel punto di vista. E poi anche come è suonata. E quindi poi fate un ragionamento di vari strumenti. Una volta avete capito la melodia, gli accordi sono quelli, vedete la batteria, vedete anche il basso, vedete proprio quali sono, anche a livello di struttura, perché quella canzone funziona, perché quella canzone è figa. C'è una motivazione, quindi all'inizio cercate di capirlo, cercate di poi farlo subito, sperimentarlo con una vostra canzone, ecco, che non vuol dire copiare Knockin' on Heaven's Door, però vi piace, che ne so, dopo il solo c'è una parte di Special, cercate di, mi piace quella parte lì, faccio una canzone, la faccio diversa, però voglio metterci quell'idea lì, e sperimentate, vedete come fa, ne fate, che ne so, tre così, poi avete un'altra idea, ne fate altre tre, e così... come dire, facendola si impara veramente, ecco, le cose, uno poi sperimenta e già iniziate ad avere sei canzoni vostre.
Sì, è vero. È vero, beh, sono
di ottimi. Non abbattersi, quindi, anche di nuovo.
Ma no, quello mai proprio nella vita, mai abbattersi. Cioè,
nella vita,
audentes infatti. Fortuna iuvat, la fortuna aiuta gli audaci, quindi fate come Alessandro Magno, caricate il centro come ha fatto Gagamela e avete un impero.
Eh sì, anche se di Alessandro io adoro suo padre, Filippo II, che secondo me è una figura veramente che merita tantissimo, ormai sono stato in fissa anche un Filippo II oltre ad Alessandro, ma questa è una squiglia personale.
Altro andiamo a sforare.
Perché ai tempi usò l'uso e costume ellenico Filippo II, che è una cosa che non si usava in Macedonia, e fu un amore poi tramandato al figlio, quindi comunque sia... è qualcosa di eccezionale, ovviamente, che ha fatto la nostra storia, e fatto... anche la storia dell'Italia stessa, che poi ha preso molto costume dalla Grecia.
Certo, poi di fatto le grandi riforme della Macedonia, dell'esercito, Alessandro è una macchina da guerra perché gliel'ha fatta il padre, quindi tanto di cappello anche a Filippo II sicuramente. Mm.
Sì, poi ovvio, la fortuna aiuta gli audaci, come dici tu, appunto, è vera, è una cosa vera, chi vive lo sperimenta nella vita, che a volte bisogna avere un azzardo, se non si ha questo azzardo, questo colpo, questo tentativo di fare qualcosa, e non parlo del gioco d'azzardo su cui siamo entrambi contrari, io e Cla siamo assolutamente contrari, ovvio. Però per il resto, dell'azzardo nel senso del voler mettersi in gioco e scuotere le carte in tavola, questa cosa è vera assolutamente.
Provare, vedere come viene, ecco, sì. Punto.
Sì, e fare passi. E collegarsi, e fare come Dolore.
Di non arrendersi alle prime difficoltà, secondo me è importante, sì. Anche questa cosa.
Certo, anche ci saranno sempre difficoltà, quindi si va avanti come una falange macedone, imperterriti al passo. Mm-hmm. Se c'è una difficoltà la si schiaccia.
E per collegarci alla tua produzione musicale, colleghiamoci a cosa ha fatto Dolore. Non si è fermata al suo programma d'automa, ma è andata oltre il programma e ha visto cosa c'è oltre. Non posso dire altro perché spoiler non ne faccio, però veramente scoprite, fate anche voi come Dolore sul suo canto, assolutamente, assolutamente. Beh, grazie Aime, grazie, è stata una grande analisi che è andata oltre quello che doveva essere, e in positivo ovviamente, oltre nel senso che è stata una bella discussione, quasi filosofica, sulla passione, sulla struttura, sulla musica, su come si evolve ancora oggi e su cosa in Italia c'è ancora grossa carenza. Secondo me hai fatto un'analisi a mente fredda, molto lucida su questa cosa, ma anche con passione, anche con cuore, oltre che con mente fredda. Quindi ti ringraziamo e soprattutto ti auguriamo tutto il bene possibile a livello musicale. Grazie ancora per la proposta. Grazie ancora per la proposta, nel caso se ci fosse bisogno. Grazie di cuore, veramente. Clau, vuoi ancora aggiungere qualcosa?
No, io avrei finito.
Va bene, allora ti ringraziamo. Grazie di cuore.
Ringrazio io voi di cuore per questa occasione, questa bellissima chiacchierata. Grazie delle parole, di avermi ascoltato. E...
speriamo di riaverti ancora con noi, ovviamente.
Con piacere, allora ci farebbe un'altra ora, ma la prossima volta magari in diretta a goderci proprio bene questa bella chiacchierata con il pubblico o presente. Va bene, grazie di cuore. Buona serata.
Grazie, e alla prossima. Anche a voi.
Grazie.